1164 fatto non sono più a Milano, Sant'Eustorgio, credo, ma si trovano a Colonia perché il Barbarossa li ha trafugati, ecco, e sono tre, sappiamo, mentre per la Chiesa Sirica sono 12, e questi tre remati godono di un culto molto grosso e di una grande popolarità e proteggono case, stalle, bestie, uomini. All'inizio dell'anno nel nord Europa si fa l'associazione per benedire le stalle regali con il nome di tre remati, e nella tradizione medievale rappresentano i tre figli di Noè, se è incaggiato, cioè tutta l'umanità. E praticamente la loro fortuna dipende dal fatto che noi ci identifichiamo con loro. E effettivamente è così, perché vediamo, come adesso sarà chiaro dal testo, vediamo in loro il cammino che noi stessi facciamo per accostare alla città. Quindi rappresentano all'inizio del Vangelo il modello della fede del credente non giudeo come fa a giungere al Vangelo a conoscenza.
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandavano: dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarla. Al dire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda. Da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo, Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella, e li inviò a Betlemme esortandoli: andate, informatevi accuratamente del bambino, e quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco, la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e vino. Avvertiti poi in sogno di non tornare a Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese.
Prima di entrare in merito al testo, facciamo molto in sintesi quanto abbiamo visto le volte precedenti. E nel capitolo primo abbiamo visto prima la genealogia di Gesù, cioè come lui è veramente uomo e ha nella sua carne tutta la carne dell'umanità di Israele. Poi come non solo è uomo, ma come figlio di Dio, appunto nato da Maria per l'intervento dello Spirito. E abbiamo visto come Giuseppe, appunto, lo accoglie, come Israele può accogliere nella sua storia il dono di Dio. Quindi nel primo capitolo ci si parla come della storia passata di Gesù. In questo secondo capitolo, che comincia adesso con i magi, si presenta la storia futura di Gesù. I magi rappresentano i pagani, cioè noi che lo riconosciamo. E poi, subito dopo la storia dei magi, c'è l'occasione per descrivere la strada degli innocenti, la fuga in Egitto e il ritorno a Nazareth. E praticamente questi episodi rappresentano tutta la vita di Gesù, che sarà innocente, perseguitato e ucciso, che fugge in Egitto, cioè entra in tutte le schiavitù dell'uomo, e esce dall'Egitto della schiavitù, simbolizzata dalla croce, ritorna il figlio a nascere nella terra. Quindi è tutto il cammino di discesa e di ascesa del figlio, che rappresenta tutto il movimento del Vangelo, cioè Gesù che scende in tutte le nostre tenebre, in tutte le nostre schiavitù, e esce finalmente vittorioso. Questo è il senso generale del capitolo secondo. E il racconto che abbiamo appena letto è questo dei Magi, e ci dice appunto come noi incontriamo il Signore. E la domanda dei Magi centrale è: dov'è che è nato? Quindi come facciamo a trovarlo? Perché Gesù è già nato, il Messia è già venuto, è stato donato a Israele. Noi come facciamo a incontrarlo? Una volta che l'abbiamo incontrato, cosa dobbiamo fare? Ecco allora che nei Magi ci si rappresenta proprio l'atteggiamento di noi che andiamo alla ricerca, che troviamo, e quando troviamo cosa facciamo. E praticamente tutto il nostro cammino di fede viene rappresentato nei Magi. Ora lo vediamo un po' ordinatamente nei suoi vari elementi.
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandarono.
Ci fermiamo qui. Gesù è già nato. È un genitivo assoluto in greco, non si descrive la nascita, già è nato. Infatti il nostro problema è come incontrarlo. E in questi magi ci si descrive come si incontra. Chi sono questi magi innanzitutto? Non si sa quanti siano nel testo. Quel termine mago indica l'appartenente alla casta sacerdotale persiana. Ecco, poi divenne sinonimo di sapiente, di filosofo, di teologo, di scienziato, per una parte. Tra l'altro divenne anche sinonimo di ciarlatano, di astrologo, stregone. La distinzione tra i due non è mai stata chiara, non sarà mai chiara. E per noi sono persone interessanti perché sono estranee al popolo di Israele. Sono delle persone che guardano il cielo. Guardare il cielo era fondamentale, il principio della scienza è guardare il cielo. L'uomo guarda in alto. Dal cielo cosa capisce l'uomo? Comincia soprattutto a capire il tempo, le divisioni del tempo, le stagioni e tutto. Ed è il principio della scienza, dell'ordinare la vita. Quindi interessante questi uomini che guardano il cielo, ma lo guardano non semplicemente come fa uno scienziato che guarda la sua materia per tirarne delle conclusioni anche utili nell'immediato, anche questo. Lo guardano sapendo leggere dei segni. Questo è il primo passo della fede. Il credente non è una persona strana che ha cromosomi particolari, i cromosomi della fede, gli altri ce l'ha, un qualche volta ce lo dico, non credente, gli altri lei che crede, chissà perché, ma io non me lo sento per cromosomi. Ma il cristiano è uno che vede il credente, uno che vede la realtà come gli altri. Solo che davanti alla realtà si interroga che senso ha. La legge come segno in qualche parte. È la lettura simbolica della realtà che conta per noi. Voglio dire, una pagnotta è uguale per un cane e per un uomo, se non c'è una lettura simbolica di noi. La differenza è che per l'uomo magari ha un costo, una fatica, ha un senso, addirittura può diventare pane eucaristico, lo condivide in famiglia, diventa comunione. C'è tutta una lettura simbolica che non è abitale, è tipicamente umana. Per il cane è la cosa da durare, da consumare. Quindi il credente è uno che sa vedere le cose come tutti gli altri, però con quello sguardo che si interroga da dove viene, dove va, e cosa serve per la mia vita che tra l'altro è limitata. Che senso dà questa mia vita? Quindi i magi sono persone che si interrogano sulla realtà, non accontentandosi della risposta immediata. che è però un'intelligenza più profonda della realtà, che è il primo cammino della fede, chiedersi il perché del senso. Se un uomo non si chiede del perché e del senso, cioè non cerca un segno oltre le cose visibili, non va dal cielo, difficilmente sarà anche uomo. Infatti se l'uomo toglie la trascendenza, gli toglie anche l'umanità, non gira un po'. Questa è la prima istruzione che ci possono dare gli astrologi. Saper guardare la realtà, la scienza, le stelle, tutto quel che c'è da vedere, con occhio non meccanico, ma con l'occhio di chi indaga e cerca il significato, e cerca il senso. Quel senso perché ce l'ha avuto lui, che non è nelle cose. È la sua dignità questo senso, perché lo distingue dall'animale.
Ti domandavano, dov'è il re di Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo.
Vediamo che questi magi, seguendo la loro scienza e interrogandosi, fanno il cammino verso Gerusalemme. Gerusalemme è il luogo della rivelazione, è il luogo dove è stata data la scrittura, dove è stata data la parola. E praticamente non è che scienza e fede sono due cose contrarie. La scienza ti porta a interrogarti sul perché. Il perché ti porta a cercare delle risposte dove? Andando a Gerusalemme. Il perché lo trovi nel cammino a Gerusalemme. Dio si è rivelato a Israele, si è donato a Israele e noi scopriamo il perché andando a Gerusalemme, come ha fatto il Marco. Cioè, la scrittura che cos'è? È il modo col quale Dio vede la realtà. Scopriamo il modo di vedere, questa è la realtà. Andare a Gerusalemme significa questo, avere il modo di vedere la storia e la realtà che Dio ha rivelato in Israele, per tutti gli uomini. Noi almeno ci confronti con questo, come fanno i maschi. E fanno la domanda, dov'è che è nato il re di Giudea? È la domanda fondamentale di tutto il brano, trovare il luogo. Sono molte cose su questo luogo, che è il luogo materiale di Gerusalemme, ma ci accorgiamo che non è neanche Gerusalemme. Dov'è il luogo dove nasci? Dov'è il luogo dove lo incontriamo? Il primo luogo è certamente quello della ricerca come immagine, quell'inquietudine che ti spinge ad andare. E quel vedere le stelle, senza accontentarti di guardare in un certo modo, ma vedere cosa c'è oltre. Poi c'è quel cercare, quel indagare, quel camminare che ti porta fino a Gerusalemme. Poi non è ancora lì. La domanda fondamentale è cercheremo alla fine di vedere dove nasce. Dal punto di vista letterario è la domanda fondamentale del testo, dov'è che è nato il re di Giudei? Ed è interessante, si parla di re di Giudei, la parola uscirà sulla croce. Davanti io, prima del processo, e poi sulla croce, il re di Giudei. E contemporaneamente c'è Erode re di Giuda. È molto importante questa distinzione. Vedremo la differenza proprio tra chi cerca il re dei Giudei e chi è questo re e il re di Giuda. E cosa vuol dire? Potevano benissimo dire, siamo arrivati in Israele, abbiamo visto il re dei Giudei, appunto, Erode, ma siamo con te. Per loro Erode non risponde a quello che pensavano. Devo dire, che cosa cercano? Qualcosa che non è compiuto nella cosa che andrà nel re Giudeo. È difficile spiegare questa cosa, ma l'uomo cosa cerca? O cerca un modello come Erode, quello perché quella rappresenta l'ideale dell'uomo, oppure dice no, non è questo. Il re è l'ideale dell'uomo, sia una volta sia adesso, magari cambiamo, ma noi abbiamo un ideale, un progetto di uomo. Qual è per me l'uomo riuscito, l'uomo vivo, l'uomo di successo, l'uomo importante? E lei lo ha visto. Allora potremmo dire, ho trovato quello che cercavo. Invece non è vero. Non è il re potente che domina, abbastanza dispotico, non è quello, pianta splendido, ha costruito il tempio, ha fatto cose, ma non è vero. È importante sapere cosa cerchiamo anche dal punto di vista umano. Quale modello di uomo cercherebbe il modello di uomo? Stesso. Se no, benissimo la loro... Il loro punto d'arrivo potrebbe essere tranquillo, arrivano a Gerusalemme, c'è il re, abbiamo trovato, cerchiamo, lo adoriamo e ci facciamo sorridere. Invece cerca l'altro. Altro perché non ho visto la sua stella, cosa sia questa stella non ci sa. E comunque è certamente una stella teologica, ha un significato teologico, poi dopo si dice. Se era la cometa famosa di Halley che era apparsa allora a Colassi, o se era la congiunzione tra Giove e Saturno che c'era stato per Colassi, tutto Colassi. E comunque questa stella rappresenta in fondo l'oggetto della loro scienza, cioè tutto il loro osservare del tempo, la loro scienza, gli ha fatto capire che bisognava andare a cercare altrove. Cioè la stella in fondo rappresenta la ragione. Immagini erano scienziati, filosofi e teologi. La stella gli dice che bisogna andare oltre perché altro va. Oltre la loro scienza, oltre l'Oriente dove erano, oltre Gerusalemme, oltre Erode, cercano ancora. E si domanda dove è nata perché sono sicuri che è nata. Lo sento. È interessante, l'uomo che cerca di lo cerca perché lo sente. Però il problema è trovare. Però se lo cerca perché lo sente, se no perché lo cerca. È come uno che ha fame, perché ha fame? Perché c'è cibo se non avrebbe fame. Però non basta aver fame, perché il fame è vuoto. Quindi devi anche cercare.
Consiglio la lettura, rispetto al discorso che faceva Simpani su Gerusalemme, dei pezzo del Salterio, una piccola raccolta dei salmi che si chiama i salmi delle salite, molto noti, che vanno dal 120 al 134. Se qualche volta avete voglia di leggere con calma tutti insieme, ricordi, e c'è un po' per tutte queste cose che ha detto Silvano, ci sono sotto forma di preghiera, c'è tutto, ci sono anche altri salmi, per esempio l'87 dove si fa vedere come tutti i popoli alla fine arrivano a Gerusalemme e finisce dicendo in testo nelle nostre fonti ciascuno è nato là, quindi anche quelli che vengono dall'esterno. E uno dei canti delle salite, che è il 121, salmo 121, proprio c'è dentro il fatto di alzare la testa verso il cielo, gli occhi miei sollevo ai monti, è bellissimo, bellissimo. Mi sembra, se la lettura non è identica, che si possa leggere alla luce del Nuovo Testamento con Giovanni 12:32 quando dice quando sarò inalzato partirò tutti a me, darti la testa e vedi il Signore crocifisso, a questo arriverà. Siamo al versetto 3 e 4. All'udire queste parole il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia.
Ecco, il versetto precedente che non avevamo terminato dice, oltre che aver visto la stella, abbiamo visto, siamo venuti per adorare. E questo è il movimento della fede che vedremo meglio dopo perché è ripetuto. Ho visto. Non basta vedere, sono venuto, mi sono mosso. E dopo essersi mosso, se è venuto, andrà a interrogare, camminerà ancora, perché il suo fine è adorare, il cammino totale della fede. Ecco, davanti a queste parole dei magi, Erode è stato turbato e non è tutta Gerusalemme, Sì, allora c'è il grande consulto di Erode con tutti gli intellettuali, gli scribi, gli sommi sacerdoti, per sapere bene dove è nato il Messia. È interessante, no? È davanti alla nascita del Messia c'è l'atteggiamento dei magi e quello di Erode. C'è l'atteggiamento di ricerca per adorare e si muove per quello. C'è l'atteggiamento di chi fa curatissime ricerche, che usa bene anche la scrittura, come vedremo, poi tutti si fermano lì, per finire per ucciderlo. Cioè, che vuol dire che la fede deve vedere con la ragione e andare oltre a camminare. Questa è la prima cosa. Secondo, questo camminare ti deve portare anche alle conseguenze ultime, cioè riconoscere e adorare. Se non adori, uccidi. C'è Dio, se non lo riconosci come Dio, non è Dio. Hai un altro Dio, lo uccidi con Dio. Quindi il punto d'arrivo del cammino è proprio questa adorazione. Erode non può adorare, perché non vuole un altro re. Cioè non è disposto a cambiare i suoi criteri di valore. Così gli scrivi e i sommi sacerdoti, benissimo, sanno tutti, ma non sono disposti né a camminare né a cambiare. E appunto come molti che leggono la scrittura la trovano interessante, magari con anche le leggi molto esatte, come appunto Erode, sono i sacerdoti e gli scrivi. Anche applicazioni precise, tu per te. Poi restano lì e non si muovono. Quindi come vedete il cammino di fede è qualcosa di delicato che impegna l'uomo non solo negli occhi per vedere, ma anche nei piedi per camminare. Non solo nella mente per capire, ma anche nel cuore per amare. Se la fede e l'indagine sulla scrittura non porta ad amare e adorare, è uccidere la parola. È negare il suo senso, perché il senso è presentare quel Dio che ha dato la vita per te, che ti ama, perché tu lo ami.
Ho visto delle attitudini. Credo che si possa utilmente accostare, che è lo sfondo con il terreno si fa, Erode ad Adamo, che si informa e ricerca, ci sono due ricerche, quella di Erode diceva prima si fa e quella di Mani, Erode ad Adamo, che ricerca il fondo per aprire la qualità di vita. E la figura dei Magi credo si potrebbe utilmente accostare ad Abramo, anche lui esce dalla sua terra seguendo non la stella ma la chiamata di Dio e è in una logica di dono, infatti poi vengo fuori. Siamo al versetto 5, sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta, e tu Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda. Da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo Israele.
La prima considerazione da fare è che i magi, usando la loro ragione, capiscono che c'è qualcos'altro, che vanno a Gerusalemme e si informano. E la risposta viene loro dalla scrittura. Cioè la scrittura appunto è la rivelazione di Dio, cosa Dio ha promesso al suo popolo, come lui vive la nostra storia. Ecco che la ragione si accosta alla rivelazione e la interroga. Se non è che la ragione è una cosa, la fede è un'altra. No, tutta la ragione cerchi il senso ti porta a Dio. Dio si rivela, allora lo ricerchi nelle scritture, quindi c'è una concordanza, cioè la fede ti dice alla tua ragione quel che c'è, non è che ti dice qualcos'altro, ti dice dove cercarlo e cosa fare se tu vuoi, cioè è il luogo della libertà la fede. E penso che l'intelligenza non è libera, deve cercare. Dopo però sta a lei decidere se continuare la ricerca o no, quella è la libertà. E davanti alla proposta di Dio disse libera, però la proposta viene fatta all'intelligente, cioè risponde alla domanda dell'intelligente, e ne ha parlato. È interessante vedere, la più piccola, si sottolinea il carattere della piccolezza, perché il Signore non è né nelle stelle, né nella ragione, né nella scrittura, né a Gerusalemme, è sempre spostato in mano. Troverà per te perché è piccolo, ma perché è subito anche da lì. Cioè, è sempre oltre rispetto a dove noi lo cerchiamo. E lo troviamo se abbiamo l'atteggiamento corretto. Per cui il problema non è più del luogo, ma del nostro atteggiamento, che deve essere come quello delle immagini.
Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella. E li inviò a Betlemme esortandoli: andate, informatevi accuratamente del bambino, e quando l'avete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io vengo ad adorarlo.
Interessante, davanti allora alla proposta della scrittura c'è l'atteggiamento dei magi che partirono e andarono, l'atteggiamento degli scribi sacerdoti che restano seduti tranquilli, l'atteggiamento di Erode che si preoccupa e manda a indagare per poi uccidere. Sono vari atteggiamenti possibili, sta a noi scegliere quale, se quello degli scribi di sommi sacerdoti o quello di Erode. In genere poi la fine coincidono, o quello dei re magi. È interessante che Erode cerca di coinvolgere anche i re magi e nel suo piano.
Udite le parole del re, essi partirono, ed ecco la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino.
Poi interessante, si parla della stella che gli ha messo il cammino, poi la stella sembra che scompaia a Gerusalemme. Cioè prima c'è la ragione che ci porta alla rivelazione, poi c'è la scrittura che si rivela e di la stella scompare, poi ritorna la stella, cioè riusi la ragione che però ha nuova luce e nuova gioia. Cioè una volta che hai scoperto la promessa di Dio, la tua stella ti guida, la ragione ti guida proprio al luogo dove lo sta. Cioè devi riusare la ragione. Però è illuminata dalla fede, dalla promessa di Dio. Ecco, e questa stella si fermò sul luogo dove si trovava il bambino. Dov'è questo luogo? È il problema fondamentale sempre. Io credo che abbiamo cominciato a intuire dove è il luogo proprio vedendo l'atteggiamento dei magi. Il primo luogo è la ricerca, l'inquietudine che ti mette in moto. Quello è il primo luogo dove è il luogo. Il secondo luogo è il cammino, l'andare, il cercare stesso. Non è solo l'inquietudine che ti mobilita. Il cammino effettivo di ricerca. Il terzo luogo è la scrittura, la rivelazione, ma non è ancora lì, ma c'è anche lì. Il quarto luogo è che devi partire ancora, anche dopo che hai avuto la rivelazione, con la ragione confortata dalla rivelazione, ma non è ancora lì. E adesso vediamo dov'è negli ultimi versetti. Gli altri sono dei modi di presenza di Dio, che portavano lì dove lui è sommamente presente, e li vediamo adesso.
Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono il dono, oro, incenso e
vino. Ecco, ora vediamo il luogo dove lui è presente, dov'è che è nato. Innanzitutto si dice provare una grandissima gioia. Il luogo dove Dio è presente è la gioia. La gioia è il segno della presenza di Dio. Dov'è che è Dio? C'è una presenza anche nell'inquietudine che muove alla ricerca, c'è una presenza nella ragione che ci guida, c'è una presenza nella scrittura che ce lo chiarisce, c'è una presenza nel nostro cammino, c'è una presenza dappertutto, ma è una presenza. Dove c'è gioia c'è la presenza. La gioia è il segno del luogo, è il segno del mondo. Solo tu può dare gioia. Altre cose ti potranno dare piacere o dispiacere. Dio ti può dare gioia anche nella morte, anche nel dispiacere sommo, anche nella morte. E per questo il più grande lavoro spirituale è quello di vedere dove sta la gioia, di vivere costantemente nella gioia, cioè la presenza di Dio. E non è che i santi così hanno l'aureola se non nella gioia perché sono incoscienti, un po' stupidi e non vedono le cose negative, no? Sono nella gioia perché vedono che c'è il Signore presente. Allora sia che muoia, che viva, qualunque cosa capiti, c'è la sua, questa è la gioia, la consolazione. Una gioia che resiste a ogni male, compresa la persecuzione, la tribolazione e la morte. Quella gioia che nessuno può avere. Lì è il luogo dove lui nasce. Secondo luogo, lo vedono il bambino e sua madre. È interessante questo bambino, da, se non ci fermiamo, lo vediamo altre volte. Secondo luogo è prostrarsi per adorare. Ecco, la parola adorare, anche in italiano, come anche in greco, vuol dire portare la bocca addosso, cioè baciare. È l'oggetto del desiderio. Dio è presente dove è amato. Diceva Agostino che chi ha l'anima è più presente dove ama che nel corpo che anima. Per cui se tu ami Dio sei presente in Dio. E Dio è presente in te. E Dio nasce in te. Dov'è il luogo di Dio? È nel tuo cuore mentre lo ami. Questo fanno i monaci. Cioè tutto il loro cammino, dal vedere le stelle, dall'indagare, all'inquietudine che li muove alla ricerca, che li muove a consultare le scritture e che li muove ancora, il punto d'arrivo è proprio questa gioia perché lo amano e nell'amore lo incontrano. È la meraviglia che ha Pietro quando scrive la sua lettera dei pagani convertiti al cristianesimo, che si meraviglia e dice: ma voi siete fortunati perché voi lo amate pur senza averlo visto. Il comandamento è amare Dio con tutto il cuore. E dov'è che è? Nel cuore di chi lo ama. Dov'è che è nato per vivere? Quindi il punto d'arrivo della ragione, il punto d'arrivo della rivelazione è questo adorare. Allora lui diventa il re. Se no il mio re resta sempre Erode o Erode di tutto che ci incanta. E ognuno ne dentro uno piccolo grande. E non basta adorare, offrirono in dono oro, incenso e mirra. L'oro rappresenta i beni concreti, le cose, l'incenso i beni spirituali, lo spirito, la mirra è un movimento contro le ferite. Offrono a Dio che cosa? Ciò che hanno e ciò che sono, altro del loro cuore. Fanno quello che fa Dio, Dio si è offerto loro nel bambino e loro offrono se stessi a lui. Quindi diventano come Dio che offre se stesso. Ed è lì che nasce Dio, dove uno dopo aver camminato con la ragione, con la liberazione, con grande gioia, arriva ad amare come è amato. E a donare il suo cuore come a lui Dio si è donato. Ecco, dov'è che è nato? È nato lì. Quindi nelle mani ci si rappresenta tutto il cammino della fede che percorreremo nel Vangelo. Infatti queste parole per adorare, che qui è la parola chiave che ritorna dove nate, perché noi lo possiamo adorare, sono le ultime parole del Vangelo, lo adorare. Cioè l'adorazione è il senso profondo della vita, cioè il baciare, il desiderare, la comunione di vita. l'uomo è fatto per questa comunione di vita con Dio. E dopo l'uomo ha questo desiderio e questo amore, di Dio nasce ancora oggi. E tutto il resto, ragione, rivelazione, scrittura, erode, non erode, tutto quel che fa, non fa o dissa, porta a questo. Penso che anche proprio la fortuna che hanno avuto i magi nella tradizione cristiana è dovuta al fatto che implicitamente uno vi si riconosce in queste figure così strane e misteriose, che però fanno la cosa più interessante.
Tra l'altro c'è il racconto della morte di Mosè, dove appunto si narra che nel momento in cui Mosè prende lo spirito, diciamo così, Dio, il Signore va e glielo prende con un batto. È bellissimo, secondo me. Tra l'altro dopo domani ci siamo qui, e qui per quella del ricordo dei miei punti, e sia nella liturgia che per esempio in Ebrei 11, dove c'è tutto l'elenco dei santi dell'Antico Testamento, c'è un senso di grandissima gioia, cioè non è nel necrologio, diciamo, triste, ma c'è un senso di gioia grandissima. Concludiamo con il versetto 12. Mi offrirono un dono, oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese.
Ecco, di nuovo torna il sogno. È interessante in questo brano una cosa che non è mai detta esplicitamente, ma che si capisce. E dietro questo brano, dove i personaggi sono Gesù che è nato, Erode, sono i sacerdoti, i capi, la stella, l'angelo, Maria, eccetera, c'è Dio che dirige tutti gli avvenimenti, come vedete. Dio che con la sua libertà conduce l'uomo a riconoscere il figlio. E questo ha un significato profondo proprio in connessione con la parola magi, perché i magi erano anche gli astrologi, ed era fortissimo nella città, quasi come ancora oggi a Milano, che almeno 300.000 vanno dagli astrologi, il senso del magico, che l'uomo sottostà al magico. Noi non sottostiamo al magico, sottostiamo alla libertà di Dio. Quindi è la demagicizzazione proprio della storia, anche qui. La storia non sta sotto le stelle, sotto la magia di altri, sta sotto Dio che guida anche gli altri, guida anche la ragione, come la scrittura, come anche se non lo vuole anche Erode, sono sacerdoti di scrivere. Quindi è una... E sotto questo brano c'è Dio proprio che è signore della storia e conduce anche i pagani attraverso tutti i mezzi possibili e impossibili a riconoscere il figlio. Quindi è la demagicizzazione della storia. L'uomo è libero ed è condotto da Dio alla libertà di amare. E poi si conclude dicendo che i magi fecero ritorno. In greco c'è una parola interessante, anekoresan, che vuol dire fecero gli anacoreti. Vuol dire si ritirarono. E questo termine uscirà poi di nuovo anche per Gesù. E ormai si ritirano, sono anacoreti. Torneranno nelle loro terre, nella loro patria, ma avranno un'altra patria. Il senso dell'anacoreta, che il cristiano è anacoreta, vive in questo mondo, ma ha scoperto qualcos'altro, che è il senso di questo mondo. Ed è come strano il pellegrino sulla terra, perché non ha più la sua città stabile, ma vive qui in un luogo interessante, che forse è un luogo ancora più interessante. Quindi dove lui si trova, ci vive, si va un po' da pellegrino, addirittura da anacoreta. Nel loro paese sono anacoreti. Ecco, un pochino indica la presenza del credente nel mondo e anche la sua estraneità, che è interessante perché l'estraneità è sommamente significativa, però è presente, non è che si ritira altrove nel deserto, non nel loro paese, che vuol dire che saranno a casa loro, vivranno come gli altri, sanno perché fanno tutti gli altri, però hanno scoperto che cosa? Il Signore, l'hanno baciato, l'hanno adorato, gli hanno aperto il cuore, come lui si è aperto a loro. Quindi vivranno la loro vita normale, con questo senso profondo di aver trovato dove è nato il Maestro. Ecco, come vedete in questo brano, in un modo descrittivo, tipo Midrash rabbinico proprio, e ci si racconta come noi pagani ci accostiamo al figlio di Israele. Con la nostra ragione, col cammino, interrogando, ascoltando la scrittura, e poi lo incontriamo dove c'è gioia. Per cui state molto attenti anche quando leggete la parola di Dio, usate pure tutta la ragione, guardatela bene, dove è nato, rendetevi conto, poi dopo scoprirete dove è nato, quando troverete la grandissima gioia, quando vi prostrerete, adorerete e aprirete il vostro cuore. In ogni lettura della scrittura deve avvenire questo per incontrare il Signore. Facciamo una breve sosta, poi siamo per il comune cosa ci ha colpito.
Lì precedeva. Mi sono chiesto come si poteva interpretare e ho trovato tutta la risposta delle domande. E che ho visto che sono spessissimo anche utilizzate nei commenti sia dei rabbini che dei padri. La stella che loro cercavano li precedeva. Quindi la domanda è questa, le domande sono queste. Siamo noi a cercare Dio, come Dio in definitiva che cerca l'uomo, che cerca noi. Detto in altre parole, noi, leggendo anche la scrittura e facendo questo cammino di vita, cerchiamo, poi alla fine, se abbiamo questa grazia, ci accorgiamo che stiamo cercando.
Stati dalla storia di Gesù, giudeo, parla di cristianesimo, hai l'ideologia cristiana, che aiuta il cristianesimo. Sarebbe come dire che a mezzogiorno invece di mangiare la pasta asciutta mangi l'idea della pasta asciutta, per dire per due giorni mantieni la linea, anche per 40 giorni mantieni merito, ma poi basta. Dopo ci sarà qualche donato che il 41esimo giorno la riproporrà di nuovo, ma precedente è morto. Capite la differenza tra ideologia e fede? La fede è l'esperienza di aver visto, trovato, incontrato e adorato a aver del cuore, è l'incontro personale. L'uomo non è fatto per nutrirsi di idee, ma della presenza di Dio. E le idee sono tremende, perché alle idee più si sacrifica l'uomo. Credo che il più grosso della stazione dell'umanità da parte delle ideologie di San Pietro, e anche i cristiani quando sposano un'ideologia di San Pietro. Cioè, quando ritengono che la salvezza è fare secondo queste mie idee. Invece la salvezza è il salvatore, è un'altra cosa, è l'esperienza di lui, la sua misericordia, la sua protezione, il suo sacrificio, il suo sacrificio, quindi vive. Vedete, il centro del grande è proprio che i passi dall'Oriente vanno a Gerusalemme, cioè si inseriscono nella storia. Però non è che una volta arrivate a Gerusalemme sento una risposta tutta a posto, ma non basta la scrittura. Devi in prima persona vedere dove è nato e lì, nella gioia, adorare e amare. Questo è il senso della fede che non so. È il discorso qui sotto che c'è negli Atti degli Apostoli, capitolo 17, che fa Paolo alla legge, dove c'è un altare a Dio ignoto. E dice, voi siete molto religiosi e avete che saltare un Dio ignoto, perché l'uomo da sempre dice a tendoni come nella notte cerca Dio. Quando fa quello non dice. Se l'uomo ha un desiderio e c'è già scritto nel suo cuore, se no potrebbe diventare. È praticamente l'insaziabilità il luogo dove si vive, che l'apertura dell'uomo all'infinito, se no poteva venire in secondo, sarebbe andato a vivere anche in Oriente, per prendersi il luogo, per andare a vedere di viaggiare, loro potevano prendersi i robi, e dice, non è questo. E chi è nato? Dov'è che è nato? Voglio sapere. C'è proprio l'uomo che sente la vita e dice, non è questo. Perché è solo quella che sa della mia domanda. Eppure sono scienziati, filosofi, teologi e pensieri. Mi viene passato un progetto, capace in detti, fideo muse, non di lei. È un detto famoso. Chi è capace di Dio non può essere riempito da nulla di meno che Dio. E l'uomo è capacità di Dio. C'è capacità di Dio. E allora l'importante importante è liberare questa capacità di scrivere. E Dio è scritto lì, è il primo luogo, però non basta. Per funzionare i piedi, la ragione, la liberazione, e poi la gioia, la liberazione a Dio.
Come è facile nella vita magari fermarsi a uno dei passaggi, uno dei luoghi, perché io ad esempio faccio degli studi scientifici per cui la ragione è la totalità, in sostanza si guarda al cielo, però anche al muscolo, ormai siamo a livelli impensabili, ecco, però mi accorgo di proprio dell'insatisfazione, cioè il fatto di non riuscire più per saziare questa ragione, perché alla fine se si va a cercare c'è sempre la stella più avanti, insomma, e lui la pienezza, almeno che io penso di aver trovato, è proprio il discorso che si va oltre, forse nella perfezione delle cose, del creato e di quello che ci sta intorno, è solo il Signore, insomma, la fede che alla fine esce vincitrice da questa cosa, che appunto è la stella che è oltre qualsiasi ragione umana.
Continua una frase di Cielo filosofo, ogni pensiero non decapitato finisce per la trascendenza. Però normalmente riusciamo a decapitare di più. Ci accontentiamo delle cose, invece proprio bisogna avere un atteggiamento anche nella scienza molto aperta, perché la scienza non è dei propri principi, perché non ti dice a cosa serve. E oggi per esempio non è che si scrive il desiderio di Dio, io credo che si scrive nell'angoscia che l'uomo ha perché non ha senso. Anche se scopri tutti i cieli per vedere, non ha senso. Cioè non trovi il senso di tutto questo. Quindi l'angoscia oggi è difficile per sé, il luogo della ricerca del senso, o della rinuncia. E l'incapacità di vedere i sensi porta all'angoscia, alla materia di senso, ci sostiene il senso. Quindi ogni cosa ha senso, però possiamo dire che negato questo, verificate le cose, l'uomo non sa dire, è come l'animale che mangia cose, mentre l'animale contento si è ricordato le sue cose all'uomo, non perché non si è riempito, perché è fatto per guardare. Io credo che l'angoscia attuale, di tanti altri tipi di lettura, ha una valenza teologica altissima, e che l'uomo è stato per la sua, che non manca la sua. E allora è bene cercare anche quello. Come posso essere tranquillo se non dà senso, io sono incosciente. Ma è simpatico la figura dei magi, proprio che appunto sono scienziati, astronomi, filosofi, teologi, sono un po' tutto, e cercano altro. E questo è il mio ruolo. Quello che cerca altro, l'uomo è fatto per altro. Questo l'uomo concreto è molto, erano le persone di cose vecchie, come dire, non era ciarlatano. Proprio per questo sono così, perché c'è davanti, ci sono sconvolte. Si accontentano di quello che fanno, come, però non ci si dice mai. Però notare giustamente il pericolo di fermarsi un livello. Spesso si cerca, ma come? Ci si muove verso Gerusalemme, la modestia di confrontarsi anche con la rivelazione, con la parola di Dio, con i tanti storici, perché è una storia, cioè perché devo andare a Gerusalemme, è una storia, cioè. E poi è interessante. E poi una volta che sentito la risposta, muoverti di nuovo e cercare ancora. E poi una volta che hai scoperto qualcosa nella gioia, avere l'adorazione, c'è quello che diventa Dio, che ti apre il cuore. C'è tutto questo cammino da fare per trovare la propria vita.
Il significato è questo, poi dopo ne ho un altro.
il significato è che quando uno nasce c'è la sua stella che comunque si sveglia quando muore. Questa è la prevenzione. E la faccia una stella nuova, ha detto questa è la sua. Andiamo a vedere. Quindi questo è probabilmente il significato materiale del testo. Dopo sotto questo, siccome l'ebreo che scrive per dei pagani che si convertono, allora per esempio il libro dei numeri dove c'è Balaam, che è un pagano che è chiamato mago nella versione 70, che vede la stella che sorge, cioè che si è in Israele, che viene dal popolo. Quindi è una allusione a questa stella del Messia, che è simbolo messiano. Poi può darsi che abbia anche altri significati, a me lo so. Cioè vuol dire che è qualcosa di particolare, ecco. Forse questo particolare è un dato empirico oppure è un'intuizione loro questa.
Per tutti, però
è diverso
per
dovendo crescere secondo la propria identità. Ecco, quindi questa parola che viene è uguale, però c'è chi la accoglie con gioia, chi senza gioia, chi si chiude, chi si apre, quindi perché è felice. Se c'è gioia è Dio.
Ma questo è fatto sinceramente?
No. C'è una Gioconda beato lui. Lo invidia. Ecco. Una gioia senza causa. E la tristezza sempre causa. E sono tutti servizi che ci dice, anche se non voglio. Per questo dico la gioia che non rappresenta. E la parola è mira quando dà gioia. Adesso potrei citare tutte le regioni da scrittura che parlano di questo, ma comunque dei criteri del ricevimento spirituale della seconda settimana che fa l'ora. E le regole anche della prima, non sono quelle che parlano di questo. C'è la regola fondamentale per la vita spirituale. E tutto il lavoro spirituale è vegliare all'interno cosa senti nel profondo, gioia e tristezza. Se sei triste perché stai già con qualcuno, è buonissimo per la tristezza, senti, c'è il nostro angolare. E la tristezza del male fa bene, se se ne esce, ci dico bene. Nel bene la tristezza non è mai più. È una tentazione. E non è mai. E il vero lavoro spirituale è questo lavoro interiore, sapere avvertire i propri sentimenti, perché spesso siamo agiti e agitati da questi sentimenti, avvertirli, sapere distinguere, perché spesso c'è un misto tale dell'uno e dell'altro, va bene, e poi saper capire e avere libero arbitrio di essere altri, questo lo voglio e questo no, anche se ce l'ho non lo voglio, anche se poco lo voglio, lo favorisco, cioè, per questo la vera scelta è più, ed è favorire appunto la presenza di Dio in corte, dipende dal mondo, perché lui c'è già, non è che è nato, c'è già. Per questo qui ci vengono dati i modi per trovarlo, cioè per